Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Avete trascorso una santa bella Pasqua? Io mi auguro di sì. Avete partecipato alle bellissime funzioni che si sono tenute nella chiesa. Veramente sono state splendide. Ecco, Gesù adesso è risorto ed è sempre con noi come lui ci ha promesso. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini, il racconto della morte di Gesù è veramente straordinario e bello. Al momento della morte di Gesù, un forte terremoto scosse la terra, si spaccarono alcune rocce del monte, il grande velario che chiudeva le porte più sacre del tempio si squarciò da capo a piedi. Il centurione e tutta la folla che avevano assistito alla morte di Gesù, al sentire scuotersi il monte per il terremoto, al vedere spaccarsi le rocce e oscurarsi il sole, rimasero atterriti. E discendendo frettolosamente il Calvario, si battevano il petto dicendo: veramente costui era il figlio di Dio. Intanto i giudei pregarono Pilato che si spezzassero le gambe ai tre crocifissi e che si togliessero via finché i corpi non restassero sulla croce il giorno di sabato. Era vietato dalla legge che i corpi dei giustiziati rimanessero vivi sulla croce nei giorni di grande solennità. Andarono dunque i soldati e spezzarono le gambe ai due ladroni, che non erano ancora morti. Giunti vicino a Gesù, vedendo che era morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati si trafisse il costato con una lancia e subito dalla ferita uscì sangue e acqua. Subito dopo che Gesù era spirato sulla croce, un uomo assai ricco, cittadino di Arimatea, chiamato Giuseppe, si presentò a Pilato e chiese permesso di togliere il corpo di Gesù dalla croce per seppellirlo. Pilato, saputo dal centurione che Gesù era realmente morto, gli diede il permesso di seppellirlo. Giuseppe d'Arimatea, aiutato da Nicodemo e altri, tolse il corpo di Gesù dalla croce, lo cosparse di aromi, lo avvolse in una tindone nuova, un grande lenzuolo, e lo ripose nel suo sepolcro nuovo, dove non era stato seppellito ancora nessuno. Il sepolcro era scavato tutto nel matto, come una grotta, vi si entrava per un'apertura piuttosto bassa. Nell'interno vi erano come due stanzette. Il corpo di Gesù fu riposto nella parte più interna del sepolcro. L'ingresso poi veniva chiuso con una grossa e pesante pietra in forma di ruota, una specie delle nostre macchine dal mulino, la quale per mezzo di leve si rotolava in un canale di pietra scavato nel fianco dell'apertura. Giuseppe d'Arimatea, dunque, dopo aver riposto il corpo di Gesù con l'aiuto di altri, rotolò la grande pietra davanti all'ingresso del sepolcro e poi se ne andò a casa sua. Anche Maria Santissima e pie donne e altre persone che avevano assistito alla pietosa scena se ne tornarono a casa. Ma i nemici di Gesù non furono contenti di quel seppellimento. Si presentarono a Pilato e gli dissero: ci siamo ricordati che Gesù ha detto, quando era ancora vivo, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia custodito il sepolcro fino al terzo giorno, affinché non vadano forse i suoi discepoli di notte a rubarlo e dicono al popolo che gli è risorto da morte. Pilato rispose: avete le guardie, fate come vi pare. Essi dunque andarono al sepolcro, forarono la pietra, l'assicurarono con due grosse verghe di ferro e vi misero i sigilli in modo tale che non si poteva entrare nel sepolcro se non spezzando il ferro o la pietra. Poi vi lasciarono i soldati a far la guardia. Con tali precauzioni, i nemici di Gesù Cristo volevano fare in modo che nessuno potesse mai credere alla sua risurrezione. E invece, senza volerlo, resero più evidente la risurrezione di Gesù innanzi a tutto il mondo. Infatti, se il sepolcro non fosse stato custodito dalle guardie, forse qualcuno avrebbe potuto pensare che gli apostoli fossero andati di notte a portare via il corpo di Gesù. Ma per la presenza delle guardie, come avrebbero gli apostoli avuto il coraggio di avvicinarsi al sepolcro? Tanto più che essi erano fuggiti tutti, presi dallo spavento, appena Gesù fu catturato nell'orto degli ulivi. Così i nemici di Gesù, mentre volevano nascondere la verità della sua risurrezione, la resero più evidente e più sicura con la loro stessa malignità. Il seppellimento di Gesù avvenne poche ore dopo la sua morte, prima del tramonto del sole. E il giorno di venerdì Gesù rimase nel sepolcro il resto della giornata, il giorno di sabato, le prime ore della domenica. Il terzo giorno risuscitò. Al mattino della domenica, molto di buon'ora, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e Salome, si avviarono al sepolcro portando un grande vaso di aromi profumati, i quali volevano imbalsamare il corpo di Gesù, come era costume, e nell'andare dicevano fra loro: ma chi ci toglierà la pietra dalla bocca del sepolcro? E se sapevano che la pietra era pesantissima e avevano visto quanta fatica avevano fatto Gesù, Giuseppe di Arimatea, Nicodemo e San Giovanni per collocarla al posto dopo il seppellimento. Mentre le tre pie donne erano ancora per via, un forte terremoto scosse la terra. In quel momento l'anima di Gesù, per propria virtù divina, si riunì al suo corpo e l'uomo Dio, vivo, bello, glorioso, circonfuso di luce celeste, usciva dal sepolcro chiuso. Un angelo discese dal cielo, rotolò la pietra del sepolcro e vi si sedette sopra. Le guardie tramortirono per lo spavento e fuggirono. Intanto le pie donne arrivarono al sepolcro e prima ancora di avvicinarsi, con grande loro meraviglia, videro il sepolcro aperto e rovesciata la pietra. Maria Maddalena, addoloratissima a tale vista, senza neppure avvicinarsi al sepolcro, abbandonò le due compagne e ritornò di corsa in città. Subito andò in cerca degli apostoli Pietro e Giovanni e disse loro: hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo. Mentre Maddalena tornava in città e altre due donne avvicinarsi al sepolcro, vi entrarono e trovarono e non trovarono il Pietro. Mentre Maddalena tornava in città e altre due donne avvicinatesi al sepolcro, vi entrarono e non trovarono il corpo di Gesù. Addolorate, stavano osservando il sepolcro, quando ecco apparire improvvisamente due angeli vestiti di bianchissime vesti e splendenti di luce celeste. Le donne a quella improvvisa apparizione rimasero sorprese, ma uno degli angeli disse loro: non abbiate timore. Io so che voi cercate Gesù Nazareno, che fu crocifisso. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Egli non è qui, è risuscitato, come aveva detto. Ora andate subito a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che Gesù è risuscitato da morte. Egli vi precede in Galilea. Egli lo vedrete come egli stesso vi ha detto. Le donne erano fuori di sé per la gioia. Uscirono frettolose dal sepolcro e corsero a dare la notizia ai discepoli di quanto avevano visto e udito. Intanto Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, si recarono al sepolcro. Vi entrarono e trovarono soltanto la tindone con cui era stato avvolto il corpo di Gesù e il sudario con cui era stato coperto il suo capo, ma non trovarono il corpo di Gesù. I due apostoli rimasero addolorati e non sapevano che pensare. Essi non ricordavano le parole di Gesù: dopo tre giorni risorgerò, e nulla sapevano dell'apparizione degli angeli, perché non si erano ancora incontrati con le due donne che avevano ascoltato dagli angeli l'annuncio della resurrezione di Gesù. Meravigliati e pensosi, ritornarono in città. Poi Gesù appare ancora a Maria Maddalena, infatti ai discepoli di Emmaus, appare ad altri apostoli e appare a San Tommaso, il quale era stato incredulo. Gesù mi fa mettere il dito nelle sue piaghe e dice: Tommaso, metti il dito nelle mie piaghe. E poi San Tommaso dice: Signore mio, Dio mio. E Gesù gli dice: se hai veduto, hai creduto. Grazie a coloro che non hanno veduto e hanno creduto. Gesù poi appare altre due volte e disse agli apostoli: è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, istruite tutte le genti, attentandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla fine dei secoli. Quando poi apparve a Gerusalemme fu l'ultima volta, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà non sarà condannato. Quando io ero con voi, vi dicevo, era necessario che si adempisse tutto ciò che di me sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E continuò facendo loro una stessa spiegazione perché capissero il significato delle sacre scritture. E alla fine concluse: così sta scritto e così bisognava che il Cristo patisse e risuscitasse la morte il terzo giorno, e si predicasse nel suo nome la penitenza e la remissione dei peccati per tutte le nazioni, iniziando da Gerusalemme. E voi siete di queste cose testimoni. Io poi manderò su voi, promesso dal Padre mio, e voi trattenetevi in città, fino a tanto che siate rivestiti di virtù. Di virtù dall'alto. Giovanni battezzò in acqua, voi però sarete battezzati in Spirito Santo quando verrà sopra di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e nella Samaria, fino agli estremi confini della terra. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, Gesù è veramente il Figlio di Dio. Ascoltate, fare un miracolo significa sospendere il corso regolare delle leggi di natura, e questo lo può fare soltanto colui che è l'autore di quelle leggi, e cioè il Dio solo. Ora Gesù Cristo operò moltissimi miracoli, dunque l'opera e la predicazione di Gesù Cristo ebbero la più manifesta professione di Dio. Gesù Cristo nella sua predicazione affermò ripetutamente di essere figlio di Dio, e dunque egli non fosse stato veramente tale, il Dio col miracolo avrebbe messo il suggello a una falsità. Questo è impossibile, è contrario alla natura stessa di Dio. Dunque, è vera l'affermazione di Gesù Cristo, egli è veramente il figlio di Dio. I 12 pescatori si presentarono al mondo con l'immagine di un uomo crocifisso. E a quei tempi uomo crocifisso significava malfattore. E nel nome di lui predicano una dottrina nuova, combattono ogni sorta di vizi, aboliscono la schiavitù, affratellano gli uomini. Nel nome di quel crocifisso milioni di martiri danno la loro vita in mezzo ai nostri tormenti. Per amore di lui, milioni di anime generose sacrificano gli atti, le ricchezze, gli onori per dedicarsi alle opere della più sublime carità. Nel ricordo di lui e nell'invocazione del suo nome, milioni di cuori, stretti da ogni sorta di dolore, ritrovano il più soave conforto. E questi prodigi si operano da secoli. Allora, bambini cari, ditemi, se un semplice uomo morto tanti secoli fa su una croce come un malfattore produca oggi ancora così meravigliosi effetti, allora non può essere un semplice uomo. Egli è anche vero Dio, la luce della divinità scende da quella croce, investa tutta la nostra anima e sia principio della nostra gioia. Ora il Signore istituisce la Chiesa. Ascoltate, quando reciti il credo, tu dici a un certo punto, credo nella Chiesa Cattolica. Nel dire queste parole, ti sarebbe forse venuto in mente che per la Chiesa si voglia intendere il Tempio nel quale vai a pregare, ad ascoltare la predica, assistere alla Santa Messa. Se in errore con quelle parole del credo, si deve intendere invece una verità molto importante. Chiesa vuol dire unione o società di tutti i fedeli cristiani, ossia di tutti coloro che credono agli insegnamenti di Gesù Cristo e partecipano ai sacramenti istituiti da Lui, che obbediscono al suo vicario in terra, ossia al Papa. Non importa che questi fedeli siano di una o un'altra città, un regno o un altro regno, che siano in Europa, in Asia o in America, che siano bianchi o neri, dal momento che hanno una medesima fede, partecipano ai medesimi sacramenti, obbediscono allo stesso Supremo Pastore, formano una società sola che si chiama appunto Chiesa. Questa società si estende in tutte le parti del mondo e comprende milioni di uomini di ogni colore, razza e linguaggio. Per far parte di questa società è necessario avere ricevuto il battesimo. Per essere poi veri membri di questa società non basta essere battezzati, è necessario anche credere alle verità insegnate da Gesù Cristo e obbedire al Sommo Pontefice e il suo vicario in terra. Allora voi mi chiederete, era necessario che Gesù Cristo istituisse questa società sulla terra? Non poteva ciascun uomo da sé seguire la via insegnata da lui e giungere alla salvezza eterna? No. Non era possibile per molte ragioni. E ti dirò le principali ragioni. Gesù Cristo, con la sua passione e morte, aveva acquistato meriti infiniti per pagare i peccati degli uomini, ma era necessario che a ciascun uomo, attraverso i secoli, venissero applicati questi meriti. Dunque era necessario che esistesse una società che fosse depositaria dei meriti di Gesù Cristo e li applicasse in tutti i tempi e in tutti i luoghi a quelle anime che avessero le necessarie disposizioni. Gesù Cristo, compiendo l'opera di redenzione, lasciò delle verità da credere e delle leggi morali da praticare. Era necessario che esistesse una società che fosse depositaria di queste leggi e che guidasse gli uomini alla salvezza per una libera e volontaria sottomissione alla legge divina. Terzo, Gesù Cristo, a rendere completa e perfetta l'opera della redenzione, ha lasciato agli uomini i mezzi per conservarsi innocenti e per potersi sollevare dopo caduti nella colpa. Questi mezzi sono i sacramenti. Era necessario che esistesse una società che fosse depositaria di questi sacramenti e che potesse distribuirli con sapienza e conservarli con rispetto che meritano. Adesso dobbiamo capire. Abbiamo capito che cosa significa Chiesa. Dobbiamo capire il significato della parola cattolica. Cattolica significa universale e la Chiesa di Gesù Cristo è veramente universale, perché tutti gli uomini possono e debbono abbracciarla. Inoltre, essa possiede tutti gli insegnamenti di Gesù Cristo e tutti i mezzi per dare la felicità a tutto il mondo. E questa proprietà di essere cattolica, ossia universale, è una delle quattro note caratteristiche che servono a distinguere la vera Chiesa di Gesù Cristo dalle altre chiese che non sono fondate da Lui. Allora, quando noi diciamo Chiesa Cattolica, vogliamo intendere la Chiesa vera di Gesù Cristo per distinguerla da altre chiese, che si chiamano pure cristiane, perché credono a Gesù Cristo, ma non sono state fondate da Gesù. Non credono a tutte le verità da Lui insegnate, non partecipano ai sacramenti da Lui istituiti e non riconoscono il Papa come suo vicario in terra. E queste sarebbero poi la Chiesa protestante, la Chiesa russa, eccetera. Gesù Cristo è il vero capo della Chiesa cattolica. Infatti, quando la affidò a San Pietro, gli disse: tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa. E gli la chiama sua. Vuol dire che il vero padrone e capo di questa Chiesa è solo Gesù, e perciò ha promesso di assisterla e di difenderla per tutti i secoli, dicendo agli apostoli: sarò con voi fino alla fine dei secoli. E a San Pietro: le porte dell'inferno nulla mai potranno contro di essa. Ma qui sulla terra il governo di questa grande società è affidata a un'organizzazione di uomini che nel suo complesso si chiama gerarchia ecclesiastica. Però prima di parlarvi della gerarchia ecclesiastica, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Signore Gesù, tu che hai sofferto, che hai sopportato i dolori dell'uomo. Signore Gesù, che croce sei morto nel giorno di Pasqua e noi sei risorto. Signore Gesù, tu che lo puoi nella tua gloria, porta anche noi.
Allora, nella gerarchia ecclesiastica, il Papa è il rappresentante di Gesù Cristo. Egli governa la Chiesa secondo gli insegnamenti ricevuti da Lui. Questa autorità gli è stata concessa da Gesù Cristo stesso, il quale disse a San Pietro, che fu il primo Papa: ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto quello che tu legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Le quali parole significano che il vicario di Gesù Cristo in terra, ossia il Papa, ha la suprema autorità nel governo della Chiesa e che può fare quelle leggi che crede più opportune alla salvezza eterna delle anime. Riflettiamo un po', quante volte si parla male dei papi e poi ci sono date delle accuse. Ebbene, è necessario che noi sappiamo che si tratta di calunnie. E possiamo pur concedere che qualche papa nella sua vita privata non ha tenuto la condotta che conveniva alla sua altissima dignità, ma non è detto che tutti siano stati così. Non dobbiamo credere che gli insegnamenti di Gesù Cristo siano stati alterati. Perché se fosse giusto questo modo di ragionare, si dovrebbe dire: perché un medico non ha cura della sua salute e non osserva le regole dell'igiene, tutti i medici sono trascurati. Dunque si hanno alterati gli insegnamenti della medicina. È falso quello che essi dicono e non devono credere quando mi prescrivono per guarirmi da una malattia. La dignità del Papa è sempre altissima e la sua autorità di insegnare al mondo il nome di Gesù Cristo e di governare la Chiesa rimane sempre intatta. Anzi, la sua autorità di insegnare è tale che quando il Papa parla ex cattedra, cioè come capo supremo della Chiesa, e insegna a tutto il mondo le verità e la legge di Gesù Cristo, è assolutamente infallibile. E se il Papa potesse sbagliare, ne vedrebbe di conseguenza che Gesù Cristo, dopo essere venuto dal cielo in terra e dopo aver compiuto col sacrificio della vita la grande opera della redenzione per assicurare a tutti gli uomini la salvezza eterna, lascerebbe invece questi uomini nella più desolante incertezza riguardo alle stesse verità da lui rivelate per la loro salvezza. Questo è impossibile, perciò egli ha promesso nel modo più esplicito la sua assistenza al Papa e alla Chiesa, come abbiamo detto prima. I cardinali formano come il senato del Papa, sono i suoi consiglieri, lo aiutano nel governo di tutta la Chiesa. I vescovi sono sacerdoti scelti dal Papa, a quale egli affida il governo di una parte della Chiesa. Essi devono essere eminenti per virtù e per dottrina. La parte di territorio più o meno vasta nella quale si estende la loro giurisdizione si chiama diocesi. I parroci o curati sono i sacerdoti a cui viene affidato dai vescovi la cura di una piccola parte di fedeli. Devono predicare, amministrare i sacramenti, assistere gli infermi, istruire i fedeli nelle verità della religione, celebrare la messa e fare le altre funzioni per vantaggio delle anime loro affidate. Gli altri sacerdoti, che non sono parroci, sono collocati dal vescovo in vari uffici in aiuto dei parroci o del vescovo stesso. I parroci e i vescovi si chiamano pastori e il Papa si chiama Supremo Pastore delle Anime, perché tutti guidano l'immenso grembo di Gesù Cristo ai pascoli della vita eterna. Tutta questa organizzazione per il governo della Chiesa sulla terra si chiama gerarchia ecclesiastica. Perciò quando noi diciamo io credo nella Chiesa cattolica, c'è un profondissimo significato in queste parole. E noi vogliamo dire, io credo che la Chiesa cattolica è la vera Chiesa istituita da Gesù Cristo, credo a tutto ciò che essa insegna, un'autorità infallibile, voglio obbedire a tutto ciò che essa mi comanda, amo questa Chiesa, sono pronto a difenderla, con qualunque sacrificio voglio morire nel suo seno per giungere alla salvezza eterna. E alla fine noi diciamo, io credo nella comunione dei santi. Comunione non si vuole intendere ricevere il sacramento dell'Eucaristia, ma si vuole intendere comunione di beni spirituali. Con la parola santi non si intendono gli uomini di virtù straordinaria, questi uomini sono elevati agli onori degli altari, ma i santi sono tutti fedeli cristiani, i quali vengono anche da San Paolo chiamati santi, perché tutti possono giungere alla santità e hanno nella Chiesa i mezzi efficaci per giungervi. Sicché quando si dice nel credo comunione dei santi è lo stesso che dire partecipazione scambievole di beni spirituali fra tutti i membri della Chiesa. Ogni membro partecipa al merito delle opere buone che si compiono dagli altri membri della Chiesa stessa. Ecco un esempio, il nostro corpo, ciascun membro ha il suo ufficio particolare, ma se noi osserviamo bene il lavoro di ciascun membro dà vantaggio di tutto il corpo. Così quando le mani portano il cibo alla bocca, da questa loro azione si sente vantaggio il corpo per mezzo della nutrizione. Quando i piedi trasportano il corpo a una bella passeggiata, da questa loro azione si sente vantaggio il corpo, sia per il movimento sia per l'aria pura di cui possono godere i polmoni. Tuttavia, le singole membra del nostro corpo non sarebbero affatto capaci di compiere le azioni loro proprie né di renderne partecipe tutto il corpo e per mezzo di un sistema complicatissimo e perfettissimo di nervi non fossero congiunte col Papa. Ora tutti i membri della Chiesa Cattolica, tutti i cristiani, formano un solo corpo mistico di cui Gesù Cristo è il capo, e perciò delle opere buone e dei meriti di ogni fedele godono gli altri. Così quando tu reciti una preghiera, fai un benedetto, visiti un infermo, fai un digiuno, queste opere buone non solo sono per te mezzi per acquistare merito davanti a Dio, ma sono di grande vantaggio per tutti i fedeli cristiani. E tutte le opere buone che stanno i fedeli cristiani di tutto il mondo sono per te di grande vantaggio. Questo scambio di beni spirituali non avviene solo fra i cristiani che vivono sulla terra, ma anche fra questi e le anime che sono in purgatorio e in paradiso, quelle dell'inferno che sono escluse. Sicché ogni opera buona può recare sollievo alle anime del purgatorio e gloria ai beati del cielo. Ogni preghiera delle anime del purgatorio e dei beati del cielo può recare vantaggio a noi. Questo avviene soltanto quando tutti i membri, tutti i fedeli, si tengono congiunti strettamente con Gesù Cristo, che è il capo, perché le opere buone fatte da ciascun fedele prendono valore soltanto dai meriti infiniti di Gesù Cristo stesso. Ecco com'è bella e grande l'opera della redenzione compiuta da Gesù a prezzo del suo sangue. Dobbiamo tanto ringraziare il Signore e gli dobbiamo mostrare gratitudine, approfittando di questa comunione di beni spirituali. Bene, bambini, speriamo di essere stata chiara e vi auguro di trascorrere ancora il tempo pasquale in grande letizia. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!